Grazie dell'invito, sono molto lieto di essere qui e sono molto contento, sono molto soddisfatto che si dia a questa celebrazione la rilevanza che io credo meriti pienamente, come cercherò di dimostrare in queste poche parole che dirò. Apparentemente, e solo apparentemente, le celebrazioni talvolta possono sembrare stanche, ricostruzioni del passato, specialmente in un paese come il nostro, disabituato purtroppo a crescere e a cambiare. Si guarda troppo insistentemente alle spalle, qualcuno accusa, perdendo di vista i doveri che abbiamo nei riguardi dei nostri discendenti in termini di benessere, che non siamo più in grado di garantire loro. Coltivare la memoria, invece, rappresenta proprio uno degli atti più rivolti verso il futuro, perché su quella occorre edificare i progetti che guardano al domani. Ciò vale per un'intera nazione, e l'abbiamo visto pienamente in occasione dei nostri primi 150 anni, festeggiati con passione dalla gente comune, a dispetto di quanti, sfoggiando scarsa conoscenza della storia, hanno snobbato l'occasione, non percependone le straordinarie potenzialità. E ciò vale anche per una comunità locale, raccolta intorno ai suoi simboli, ai suoi ricordi, la propria gioia e il proprio dolore, comunque orgogliosa del proprio cammino. Rispecchiarsi nella storia dei propri servizi pubblici rappresenta per una città la possibilità di seguire lo snodarsi dei cambiamenti principali che ne hanno caratterizzato l'itinerario. A Modena 100 anni fa si sfruttavano per la prima volta le opportunità messe a disposizione dalla legge del 1903, la quale introduceva nel nostro paese l'istituto della municipalizzazione, che in Italia si compone di una molteplicità di storie locali, ognuna in possesso di una propria identità, di un proprio percorso. Frammentazione che si inserisce però all'interno di un quadro nazionale dotato di riferimenti comuni, di natura economica, sociale, istituzionale e normativa. La legge mise a disposizione uno strumento che poteva convenientemente essere utilizzato in un ventaglio amplissimo di casi, da aziende municipali piccole e locali fino a casi di grandi aziende con migliaia di dipendenti. Offrì un valore aggiunto in termini di modello di riferimento e di percorso attuativo, perfezionando una forma di gestione amministrativa sufficientemente duttile. Municipalizzazione significava per un comune, grande o piccolo, del nord come del sud, prendere nelle proprie mani il destino dei propri cittadini, offrendo loro una serie ampia di servizi in un'ottica di condivisione dei benefici. Era la strada individuata per l'emancipazione dai gruppi privati, che spesso con molti meriti avevano avviato qua e là sulla penisola fin da metà 800 l'installazione e la gestione delle prime reti tecniche urbane. Significava offrire servizi usufruibili per tutti, a prezzi accessibili, con prospettive di guadagno per l'ente comunale e dunque per l'intera comunità. Fu una strada accidentata, piena di ostacoli di ogni natura, tecnici, burocratici, economici, che alla fine però cambiò il volto dell'Italia della Belle Époque, spingendo a fondo l'acceleratore della modernizzazione. La longa manus delle municipalità furono le aziende municipalizzate, che occupano una posizione particolare nell'ambito della storia dell'impresa novecentesca in Italia, e per questo esigono strumenti di analisi ad hoc. Il governo municipale si configura come il luogo privilegiato in cui si manifesta la capacità dei ceti dirigenti di gestire le risorse collettive. La ridefinizione delle proprie strategie economiche complessive, modulata sulla gestione delle infrastrutture e dei servizi a rete, è uno dei tratti distintivi della storia dei comuni italiani nell'intero XX secolo. La leva della municipalizzata, strumento di potere economico e politico nelle mani dei municipi, assume dunque all'interno di questo quadro un ruolo centrale. Al momento della formulazione del piano organico studiato per far fronte alla necessità di fornire servizi ai propri cittadini, il ricorso alla municipalizzata appare come la via più acconcia. Per questo occupano uno spazio rilevante all'interno di un piano strategico effettivo ed integrato, gestito dal municipio, che si coordina con le altre attività economiche. Per il Comune la gestione delle municipalizzate rappresenta un'occasione insostituibile per conquistare spazi di azione da rivendicare anche nel rapporto politico fra periferia e centro. I nodi del continuo interagire fra istanze pubbliche e spinte privatistiche stanno nella complessa coabitazione fra l'autorità comunale e il principale soggetto industriale che le è legato, in un continuo mischiarsi di elementi politici ed economici. Si osserva un'interazione continua tra storia politica locale e storia politica nazionale, in cui contano tanto le problematiche specifiche di particolari realtà territoriali, quanto i grandi dibattiti sulle regole del mercato e sul governo dell'economia. L'altro polo della riflessione è rappresentato dall'innovazione tecnologica. Nelle città si sperimentano storicamente molte delle nuove traiettorie di sviluppo tecnologico che rappresentano alcuni dei momenti cruciali del processo innovativo. Il settore delle reti tecniche urbane è investito da cambiamenti estremamente rilevanti che le rendono all'interno di questo contesto in rapida trasformazione un oggetto di analisi oltremodo rilevante. La crescente complessità del funzionamento della città spinge a ricercare nuovi metodi, procedure e tecniche per la riorganizzazione fisica e funzionale del sistema urbano. A Modena, dunque, 100 anni fa, ma non avrebbe senso parlarne senza inserirla in un ampio contesto nazionale ed europeo di grandi trasformazioni urbane, nel quale anch'essa si muove. Nell'arco di tempo che intercorre fra la metà dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale, le città europee, pur con ritmi e modalità anche molto differenti tra loro, naturalmente, subiscono trasformazioni profonde. I movimenti demografici, l'esplosione urbanistica, l'accresciuto livello dei consumi, le variegate tipologie della nuova utenza, il modo stesso di vivere e percepire l'ambiente urbano, non sono che alcuni dei fenomeni più eclatanti che incidono sulla fisionomia delle città e sull'organizzazione della vita al loro interno. Proprio le città sono infatti epicentro dell'affermarsi compiuto della società industriale o, sotto un'altra prospettiva, della società di massa. Grosso modo, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo, le attrezzature collettive urbane assumono chiaramente i connotati strategici in grado di definire l'azione politica. Rappresenta una delle questioni centrali del periodo in cui molti storici hanno individuato il take-off italiano, il rinnovato impulso proposto a livello locale in termini di imprenditorialità municipale. Viene a maturazione a partire da questi anni, in definitiva, per svilupparsi pienamente durante il primo quindicennio del nuovo secolo, un nuovo concetto di servizio pubblico che giunge a coronamento delle trasformazioni che la città ha subito in questo lungo periodo. Dall'inurbamento allo sviluppo delle tematiche igieniche, l'estensione di una rete sempre più fitta di trasporto, proviene insomma dai comuni un modo nuovo di amministrare e di rivolgersi ai cittadini, all'interno di una visione organicistica che permette di definire l'attività comunale come un luogo privilegiato per sperimentare la gestione di una crescente complessità sociale. L'ente locale si trovò dunque nella necessità di ridefinire compiti, funzioni e poteri di intervento sotto la spinta degli effettivi bisogni delle comunità urbane, ma anche condizionato dalla forza espansiva di una classe politica e di un ceto tecnico-burocratico impegnato ad accrescere la propria influenza. Del resto, le istituzioni municipali rappresentano uno dei luoghi tipici in cui le classi dominanti si innestano, si consolidano ed agiscono a tutela dei propri interessi di ceto, mantenendo al tempo stesso la propria egemonia sull'insieme della società civile. L'interesse pubblico si salda a criteri tipicamente privatistici, facendo assumere ai municipi un originale carattere da centauro. Se da una parte infatti abbracciano forme di imprenditorialità orientate verso i principi dell'agire economico privato, dall'altra parte l'appartenenza alla sfera pubblica li condiziona in nome dell'esigenza di perseguire comunque l'ideale di utilità collettiva. Da questa ambiguità deriva alle aziende municipali uno status peculiare. Se riescono ad imporsi a quelle private grazie alla propria natura pubblica, sono però anche costrette a subire limiti, come quello territoriale, che ne pregiudicano talvolta la redditività economica. Ad una dirigenza tecnica qualificata ed economicamente motivata fa da contraltare la soggezione ad un controllo politico costante, in un difficile equilibrio fra ragioni del pubblico e ragioni del privato. Al termine di un processo di maturazione di grande rilievo, anche a Modena dunque all'inizio del secolo, si faceva imperiosamente strada l'idea di un debutto del primo progetto di municipalizzazione, a partire dal settore energetico, uno dei più promettenti anche economicamente all'epoca. Oltre che su una ritrovata maggioranza consiliare, la municipalizzazione poteva contare su una crescente consapevolezza rispetto ad un passo ritenuto a ragione decisivo. Il progetto preparato dall'Ufficio Tecnico Comunale nel 1903 costituiva la prima prospettiva organica che si poneva come obiettivo l'autosufficienza energetica della città con l'ausilio di un impianto idroelettrico. Alla fine dell'anno successivo le prime lampade ad arco regalavano anche a Modena l'ebbrezza dell'illuminazione elettrica, grazie ad un appalto provvisorio concesso all'industria privata. Passi faticosi, uno dietro l'altro, con convinzione ma con la necessità di misurare anche le difficoltà di un passaggio di grande portata che obbligava al ricorso a competenze e tecnologia provenienti dall'esterno. Furono anni di acquisizioni di ogni tipo, anche sotto il profilo gestionale, di rimandi e di passi falsi, a conferma della dimensione inusitata della decisione municipalizzatrice. La vicenda aveva la sua conclusione nella primavera del 1912, quando il Comune chiudeva il lungo iter e inaugurava una nuova stagione con l'offerta di energia elettrica e di un trasporto urbano che, episodio anomalo su scala nazionale, passava direttamente dai cavalli all'elettricità, senza la fase intermedia consueta della trazione a vapore. Nascevano le aziende elettriche municipalizzate. Si trattava dell'esordio della municipalizzazione modenese, arricchita in quegli anni da settori minori, ma non residuali. Il frigorifero, il trasformatore delle carni infette, la raccolta della spazzatura, i macelli, le pubbliche affissioni, i trasporti funebri, ulteriori perle di una collana che si faceva sempre più preziosa. La collocazione della centrale elettrica e il disegno della rete dei tram funzionarono da vettori principali di una nuova urbanizzazione industriale e abitativa. Il trampolino di lancio per una rivoluzione urbanistica che avrebbe modificato definitivamente la città. Nella vita delle AM, poi AMCM, come veniva ricordato, Meta e infine Era, risiede una fetta consistente dell'identità cittadina. Strumento di democrazia e di benessere è stata finora la municipalizzata modenese, che nel corso del tempo ha raccolto sotto di sé un numero crescente di servizi, come ben sappiamo. Un salto storico, un salto cronologico all'oggi. Ormai le imprese municipalizzate hanno cambiato completamente pelle. A partire dagli anni 90 del secolo scorso hanno intrapreso un cammino che le ha enormemente trasformate, conducendole ormai al di là del guado, potremmo dire. Smantellati monopoli e rendite di posizione e avviate nel mare aperto della concorrenza di mercato, le imprese che operano nel settore vivono una fase di revisione della propria collocazione e fisionomia. Si è trattato e si tratta tuttora di un cammino di grande interesse che ne fa uno dei settori di maggiore sperimentazione in assoluto, in cui si studiano formule e combinazioni innovative, in grado di incidere significativamente sull'evoluzione delle forme di impresa, tutte. la configurazione che vanno assumendo le imprese municipali investite dai processi di liberalizzazione e privatizzazione, le emancipa dalla tutela comunale senza farle uscire da quella sfera. Il settore economico, che probabilmente più di qualsiasi altro ha rappresentato finora il caso di maggior rilevanza ai fini della sperimentazione dei processi di liberalizzazione e di privatizzazione, è proprio quello dei servizi di pubblica utilità, che è il terreno dove con maggior compiutezza, più che in ambito industriale, si ridefiniscono i rapporti fra Stato e mercato. Il futuro delle imprese municipali dunque appare ancora impregnato di spirito pubblico, della vocazione sociale che non le abbandona, ma anche ispirato a criteri economici caratteristici della gestione privata. Grazie.